Radioascoltatrici e radioascoltatori, un cordiale saluto a tutte e a tutti da parte mia, Don Diego Acquisto, e per la parte tecnica da Alberto Danna. Decine di milioni di persone il 9 aprile scorso hanno potuto ammirare dal vivo lo spettacolo dell'eclissi totale di sole, un fenomeno astronomico rarissimo che, come si è potuto vedere dalle foto, proiettava un cono d'ombra su parti del pianeta grazie alla interposizione della Luna tra la Terra e il Sole. L'eclissi si è resa visibile solo in alcune zone del Messico, degli Stati Uniti e del Canada. E questa è stata l'eclissi più lunga nel continente nordamericano dal 1806. Leggo che per un evento simile in Italia bisognerà attendere il 2 agosto 2027. In alcune località del sud, in quella data, arriverà fino al 98%, cioè il 2 agosto 2027. E dopo questa considerazione, che data l'eccezionalità dell'evento ho ritenuto di riferire per una buona fascia di nostri radioascoltatori appassionati, si fa per dire con un tocco di umorismo, appassionati alle cose del cielo, una data che riguarda e interessa e deve interessare tutti è la data invece del 25 aprile, la data del 25 aprile, su cui ci siamo soffermati la volta scorsa, ma il 25 aprile è ormai fra due giorni, su cui è necessario riflettere ancora su questa data, perché è davvero una data assai importante e significativa per la storia della nostra Italia, una data che ci invita a guardare indietro, sì, indietro, come dicevamo, a quel 25 aprile 1945, cioè di tanti anni fa, quasi 80 anni fa, quando con la liberazione è iniziata di fatto la nostra vita democratica e repubblicana. E mi viene in mente quello che ricordava di tanto in tanto, giusto per non dimenticarlo, un maestro del giornalismo italiano. Chi non conosce la storia di ieri non può programmare quella di domani. E conoscere la storia di ieri significa capire quello che affermava in poesia Atto Vannucci. Atto Vannucci, uno storico toscano, patriota e politico italiano, protagonista dei moti toscani del 1848, ricordava a tutti: in Italia non vi è carcere non santificato dal patimento degli uomini più generosi, non vi è palmo di terreno non bagnato dal sangue dei martiri della libertà. I nostri in ogni tempo protestarono morendo contro la tirannide che opprimeva la patria, espirarono fermamente convinti che il loro sangue sarebbe stato fecondo di libera vita e di libertà. Parole queste di una poesia di Atto Vannucci, deputato del Regno di Sardegna e poi nel 1861 senatore del Regno d'Italia. Parole che esprimono bene, un secolo prima del 25 aprile 1945, il senso della celebrazione civile di questo 25 aprile di quest'anno, giornata della liberazione d'Italia o anniversario della Resistenza. 25 aprile, vittoria della Resistenza militare e politica attuata dalle forze partigiane durante la Seconda Guerra Mondiale contro il governo fascista e l'occupazione nazista. Infatti, negli anni della Seconda Guerra Mondiale, 1943-45, l'Italia si ritrovò divisa in due parti. Da un lato vi era Benito Mussolini, che con i fascisti aveva formato la Repubblica Sociale Italiana di Salò, e dall'altro, in opposizione, il governo Badoglio, con gli alleati americani ed inglesi. cioè i partigiani che organizzarono la resistenza per combattere il dominio nazifascista. I partigiani erano uomini, donne, giovani, anziani, militari e anche preti, che si unirono in ogni modo e con ogni mezzo, mettendo da parte le loro idee e ideologie, per lottare assieme anzitutto per la conquista della libertà. E il 25 aprile 1945 la libertà fu conquistata. La libertà vinse e l'Italia fu liberata dal nazifascismo a prezzo di tante sofferenze e di tanto sangue. Ed è importante oggi riflettere sull'importanza e sull'attualità dei valori conquistati a costo della vita dai protagonisti della resistenza. Sottolineare soprattutto oggi, ma non solo, il decisivo impegno culturale ed educativo della scuola nel trasmettere la memoria di questi sacrifici, prezzo di questa libertà che abbiamo e che non dobbiamo sciupare per vivere meglio il presente, pensando che il positivo evolversi del presente è possibile solo attraverso la conoscenza corretta e la conoscenza precisa, la lettura del passato. La festa di oggi è una festa civile, ma non è vero che non ha alcun valore religioso. La liberazione non avvenne contemporaneamente su tutto il territorio nazionale, ma in quella data, di tanti anni fa, vennero liberate due città importanti come Torino e Milano, e perciò il 25 aprile viene scelto come data simbolo della fine del ventennio fascista e dell'inizio di quel breve periodo che ha portato, poco più di un anno dopo, il 2 giugno 1946, alla trasformazione dell'Italia in Repubblica. Se qualcuno confonde la ricorrenza della liberazione il 25 aprile con la festa della donna, la festa del papà, la festa dei nonni o altre gioiose amenità, è fuori strada. La prima cosa che va festeggiata è la capacità che individui spesso isolati hanno avuto nel sapere liberare anzitutto se stessi. La capacità di sapere liberare se stessi, sottraendosi all'inquinamento delle menti e dei valori, rifiutando la rete di menzogne e di seduzione che sorreggeva il regime fascista, ribellandosi, diremmo noi oggi, al pensiero unico. Qualche tempo fa ho letto di un operaio protagonista degli scioperi di allora, che anticiparono la caduta del fascismo, che diceva una verità semplice e fondamentale. «Mica eravamo stati a scuola di antifascismo noi», diceva. «Proprio così, perché la resistenza è stata la ribellione dal profondo della coscienza degli italiani che hanno detto no. Hanno detto no e devono continuare a dire no ad ogni forma di dittatura e di pensiero unico. Pertanto, se qualcuno confonde, come dicevo, la ricorrenza della liberazione il 25 aprile con la festa della donna, la festa del papà, la festa dei nonni o altre piacevole, gioiose amenità, consentitemi di dire che siamo completamente fuori strada. Il 25 aprile è un'altra cosa ed interessa il fondamento del nostro vivere, sostanziato di libertà e di democrazia, frutto di tanti sacrifici e di tanto sangue. Questa vita democratica di oggi in Italia vede due donne in questo momento, due donne in posizione apicale, confrontarsi su posizioni ideali diverse, ma entrambe moralmente e giuridicamente impegnate da un solenne giuramento di rispetto e di fedeltà alla carta fondamentale della nostra vita democratica, che è la Costituzione. E poi sappiamo tutti, deputati e senatori, sono tenuti al rispetto dei principi fondamentali della Costituzione. Giurano poi, in particolare, anche il Presidente del Consiglio e i ministri, giurano pronunciando la seguente formula rituale: giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. Poi, quando viene eletto il Presidente della Repubblica, all'inizio della seduta il Presidente della Camera lo invita a recitare, a fare il giuramento, a giurare secondo l'articolo 91 della Costituzione italiana, sostanzialmente con la stessa formula. Deve dire infatti: giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservarne lealmente la Costituzione. In Italia, come dicevo, abbiamo due donne a confronto, Elly Schlein e Giorgia Meloni, due donne a confronto in ruoli apicali di grande responsabilità. Elly Schlein, segretario politico del maggiore partito di opposizione, e Giorgia Meloni, attuale presidente del Consiglio dei Ministri e quindi capo del governo, lei che è pure segretario politico del maggiore partito italiano, Fratelli d'Italia. Quindi Elly Schlein, una donna, per la prima volta eletta come segretaria del PD, in questo momento il maggiore partito dell'opposizione, mentre come capo del governo da quasi 18 mesi, un anno e mezzo, è un'altra donna, già segretaria di Fratelli d'Italia. Un partito, Fratelli d'Italia, chiaramente con diversa, anzi contrastante visione politica ed ideale, che è stata indicata questa donna chiaramente dal popolo nelle ultime elezioni del 25 settembre 2022, quando, subito dopo l'esito di queste elezioni politiche, il presidente Mattarella le ha conferito l'incarico di formare il nuovo governo, dopo un brevissimo, il più breve della nostra storia repubblicana, giro di consultazioni, perché l'indicazione popolare era fin troppo chiara. E adesso in Parlamento e nello scenario politico, con una visione politica diametralmente diversa, in Italia in ruoli apicali diversi ma politicamente assai rilevanti, ci sono queste due donne, Giorgia Meloni ed Elly Schlein. A parte tutto quello che potrà avvenire sul piano delle alleanze e sul tema più importante del momento, come la guerra tra Russia e Ucraina, quello che subito appare verificarsi all'interno di un partito come il PD, dove in genere, a parte qualche eccezione locale, le donne non hanno avuto molta attenzione, è una radicale trasformazione del partito, una trasformazione in corso nel PD, di cui il partito ha bisogno, una trasformazione su cui si è impegnata la segretaria Elly Schlein al momento della elezione. Una trasformazione che stenta ad essere seriamente avviata. Chi vi parla, cogliendo l'aria che si respirava nella Chiesa anzitutto, ma anche nella società a suo tempo, ha sollecitato a riflettere e a valorizzare il genio femminile, quel genio femminile che ha segnato anche la storia sacra, quel carisma particolare della donna che, come è facile notare nella storia biblica, nella fedeltà all'unico Dio, si è sempre concretizzato in servizio per il bene, per la salvezza del popolo. Tutte le donne bibliche per questo si sono impegnate, sacrificate in particolarissimi momenti di difficoltà del popolo. Adesso Giorgia Meloni ed Elly Schlein, due donne, con una cultura e una formazione diversa, sono state chiamate in ruoli diversi a servire l'Italia, la prima al governo, la seconda all'opposizione, opposizione che in democrazia è fondamentale, non solo. Quello che è davvero importante è puntare davvero sempre e unicamente al bene del paese Italia. Cosa che gli uomini, a giudizio del popolo che si esprime in occasione delle elezioni col voto, non sempre hanno saputo fare, e comunque quanto lo hanno fatto, talvolta cedendo magari ad interessi di parte. La nuova segretaria Schlein, all'inizio, ha preso immediatamente in mano la bussola del suo ruolo e conseguentemente ha aperto le ostilità, tra virgolette, le ostilità al governo, come segno concreto del modo con cui intende declinare il suo ruolo, la identità del partito. Saremo, ha detto, un bellissimo problema per Giorgia Meloni. Al che subito la Meloni, senza attendere, dopo essersi congratulata con la sua nuova avversaria e avere fatto gli auguri di buon lavoro, ha detto: ovviamente mi aspetto una opposizione durissima. Io ho fatto allora una opposizione durissima. ha detto la Meloni. Il confronto delle idee, ha aggiunto la Meloni, non mi ha mai preoccupato, mai spaventato. Le ho sentito dire che il PD sarà un problema per il governo Meloni, ha detto sempre la Meloni. Per noi la democrazia non è stata mai un problema, semmai lo è stato per la sinistra. Per noi, ha detto la Meloni, il confronto si è fatto sulle idee, è una buona notizia. Sicuramente sono pronta al confronto e le auguro ancora buon lavoro. Buon lavoro. E anche noi, da questi microfoni, auguriamo buon lavoro sia alla Schlein per la sua parte di opposizione che deve fare per il bene dell'Italia, sia alla parte della Meloni che deve cercare di attuare quelle promesse per cui è stata eletta. E con quest'ultimo pensiero, radioascoltatrici e radioascoltatori, un cordiale saluto a tutte e a tutti da parte mia, Don Diego Acquisto, e per la parte tecnica da Alberto Danna, con tanti auguri di buona settimana con i programmi di questa nostra emittente Radio RF 101.